credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Oggi presentiamo un volume dal titolo Giacomo e Puccini, ne autore Luigi Nicolosi, che è con noi qui in studio. Benvenuto.
Buongiorno.
E il volume è edito da Albatros. Allora, intanto un benvenuto a Luigi Nicolosi. Avevamo presentato questo volume nella sua primissima edizione, che era di una dozzina d'anni fa, 13 anni fa.
Forse. 13 anni fa.
E che adesso invece è stato rivisto e corretto e proposto appunto dalla casa editrice Albatros in questa nuova veste editoriale. Un romanzo che non ha perso niente della sua capacità di affascinare il lettore, devo dire, perché l'avevo letto con grande piacere appunto 13 anni fa, torno a leggerlo appunto con immutato piacere e riscopro le stesse sensazioni e appunto lo stesso piacere della lettura. Da che cosa nasce, da quale esperienza nasce questo lavoro?
Diciamo che oltre all'attività di attore che svolgevo fino anche a poco tempo fa, io avevo lavorato come sceneggiatore. La mia esperienza di sceneggiatore mi ha insegnato alcune cose fondamentali, me le ha insegnate un mio caro amico che purtroppo ci ha lasciato, Marco Guglielmi, che era uno sceneggiatore all'antica, con cui si parlava ore intere, si passava il tempo a discutere, e lui mi spiegava il tirante di una sceneggiatura, che è un po' il tirante che ho trasferito nel libro. Il tirante non è altro che la curiosità di sapere come va a finire e di sapere riannodare tutti i fili della storia in uno sbocco, in un finale. Io nel mio caso ho scelto un finale catartico, quindi nasce un po' anche dal volersi confrontare, oltre che con la scrittura, cosa che ho fatto ampiamente, con molti inediti che non so se pubblicherò mai, però in questo libro sono riuscito a mettere a punto, oltre che un linguaggio che assomiglia molto al linguaggio cinematografico trasferito in prosa, e poi quello che mi urgeva era un tempo che non fosse in senso longitudinale, come spesso accade nella narrativa ottocentesca, che è un po' quello di Guy de Maupassant, di Zola, di Flaubert, di Balzac, ma diciamo questo tempo circolare non attraverso dei flashback, ma attraverso il riannodare i fili di una narrazione che a volte si ferma, sembra sospendersi, per poi ricominciare da altri aspetti, quindi in maniera soggettiva e oggettiva. E in questo, diciamo, durante la stesura sono stato colto dalle cosiddette deviazioni che vengono alla mente di chiunque si accinge a scrivere e raccontare una storia, e le deviazioni hanno finito per prendere quasi il sopravvento sulla storia che volevo raccontare, sempre rispettando questa idea di un tempo circolare e poi di una sorta di, io la chiamo migrazione dell'io narrante, cioè non un io narrante unitario in prima o in terza persona, ma un io narrante che spesso si impadronisce del presente, un po' per uscire dalla foschia degli imperfetti e dei passati remoti che molto spesso affliggono tanti lettori, specialmente di tomi sostanziosi, ecco.
Molto forte, lo si evince già dal titolo, e comunque sarà una presenza evidentemente molto molto cospicua nel volume, è la musica. Non soltanto Puccini, come vediamo appunto nel titolo, ma anche altri autori, Schubert per esempio, che è la memoria della madre,
certo.
E altri appunto, altre Schubert, suggestioni musicali.
Che poi appunto Schubert, Debussy, anche parecchio Mozart, come si fa non d'altra parte non si può, il moderno, la musica moderna non può prescindere da Mozart. Diciamo che la Turandot mi ha affascinato per questo suo essere incompiuta, e tutte le incompiute, si sa, spesso contengono dei significati che a volte trascendono dalle intenzioni dell'autore, diciamo, e creano, come ad esempio il famoso romanzo incompiuto di Charles Dickens,
Il mistero di Edwin Drood.
Era una vicenda di cui Dickens aveva talmente ingarbugliato i fili che forse la morte gli fece un favore togliendolo da un grande impaccio. E mi ha affascinato, dicevo, l'incompiutezza della Turandot, perché mi sono un po' immedesimato in questo musicista tanto discusso, oggi rivalutato, ma in anni passati assolutamente denigrato, ai suoi tempi subì delle denigrazioni notevoli da parte di un certo Torrefranca, che a ogni articolo che faceva su Puccini, definendolo nel migliore dei casi un melodista che rifaceva se stesso, otteneva una cattedra. Quindi era un modo molto, come dire, moderno di fare carriera. D'altra parte Puccini, nelle opere classiche sue, aveva sempre coinvolto non certamente dei numi o altri avvenimenti fantastici, come era accaduto con i grandi autori della musica. A parte Rossini, i libretti di Rossini hanno qualche apertura in questo senso, ma Puccini parlava di gente comune. Mm-hmm. Mentre invece in Turandot Puccini si avventurò in quella che gli fu suggerita da Adami e anche dalla Sibyl Seligman, sua consigliera, e questo libretto lo colpì, quest'idea di questa principessa cinese terribile, la crudelissima Turandot, che cede poi a un amore e finisce con un bacio catartico. Ma a mio avviso, e non solo a mio avviso, anche l'idea questa di Sartori, anche di Girardi, anche Mosco Karner, in qualche modo il più grande biografo di Puccini, la fece trapelare, cioè che non fosse un libretto adatto alle sue corde, perché l'amore doveva scoppiare fra Calaf e Turandot, con Liu ancora morta, ancora calda lì, e non poteva essere un'eroina pucciniana questa gelida principessa che in una scena sola doveva riconquistare tutto il terreno che non aveva guadagnato durante tutta l'opera. Tant'è che molti parlano di deuteragonismo, cioè due protagoniste, Liu e Turandot, oltre che Calaf, chiaramente. Ma forse Turandot è più l'opera di Liu che l'opera di Turandot, in quanto l'aria è più bella, la canta Liu quando tu che di gel sei cinta da cupa fiamma vinta, no? Prima di ispirare. Io sono dell'idea che Puccini non completò la Turandot musicalmente, perché come libretto era già completata, proprio perché in quei due anni che gli restarono di vita Puccini orchestrò semplicemente quello che aveva scritto prima, mentre non riusciva a scrivere questa scena finale. Nel frattempo un tumore alla gola lo condannò a morte, tanto che andò a Bruxelles dal professor Ledoux, che era il primo che praticava una radioterapia, siamo nel 24, e morì perché cedette il cuore con 27 aghi e radio conficcati nella gola. E si portò 30 cartelle in quella clinica. E mi colpì l'idea di quest'uomo ricco, famoso, che aveva tutto dalla vita. Quell'anno è incredibile, 504 rappresentazioni di Tosca in tutto il mondo, cioè più di una al giorno, due quasi al giorno. E chiaramente un uomo a cui il successo non era mancato, ma non erano mancate neanche le amarezze da parte della critica paludata. Quello che poi col tempo rimane è che oggi, a parte le celebrazioni verdiane del 150enario, quello che si sente di più è Puccini, da tutte le parti. Il Nessun Dorma è diventato quasi un tormentone. E ho sentito dire a una giovane, dice, che bella quella canzone di Puccini, Visi d'arte, alludendo a Visi d'arte della Tosca cantata dalla Callas. Sì. E questo mi ha fatto sorridere perché, come dire, Puccini trapela, trasuda, e trasuda modernità, sia nelle scelte dei suoi libretti, sia anche nella musica, perché non è vero che Puccini fece facile melodia. Puccini sperimentò la memoria emotiva, che è quella di un motivo legato a un personaggio che si ripete sempre quando il personaggio appare, compare, scompare o muore. E c'è questa sorta, come dire, di identificazione musicale per cui l'ascoltatore, anche a primo ascolto, è capace di ricollegare e di ricostruire. Con Turandot questa facilità non ci fu. Diciamo che ci fu un primo esperimento, che fu La fanciulla del West, che è un'opera molto particolare, che risentiva degli influssi di Debussy, degli influssi di Richard Strauss, ai quali Puccini era molto attento, musicisti ai quali era molto attento, un po' meno a certuni scomparsi, dimenticati nel nulla, che andavano per la maggiore presso la critica italiana. Turandot è un'opera difficile, ma io sono convinto che se Puccini fosse riuscito a completarla avrebbe consegnato un capolavoro assoluto alla musica operistica. Non che non sia un capolavoro, ma indubbiamente il finale che Alfano scrisse per la Turandot non è certo all'altezza della
premessa,
premessa, perché se tu pensi che il canto funebre di Liu è forse una delle più belle pagine della musica di tutti i tempi, e c'è questo lamento estenuato proprio di quell'ottavino, insieme con la voce del vecchio Timur, che nelle migliori edizioni diventa quasi uno strumento. E da lì si doveva passare alla glorificazione di Turandot, cosa che non riuscì concettualmente, a mio avviso, Puccini, indipendentemente dalla malattia, perché Puccini era un grande lavoratore. La Turandot, dicevo, mi ha affascinato per questa incompiutezza, e il mio protagonista, il mio Giacomo, di fronte alla Turandot tenta di risolvere, con una soluzione quasi catartica, tanti suoi problemi, in quanto anche lui è un musicista che non è riuscito a diventare un grande pianista, perché un banale incidente gli ha mozzato mezzo mignolo della mano destra, e quindi immagina una sorta di società con Puccini, un qualcosa in cui si immagina il librettista di Puccini, e fa un suo finale di Turandot in cui Turandot possa riscattarsi, così come si evince dal libro. E chiaramente il simbolo coordinativo fra il nome e il cognome di Puccini, appunto, sta a indicare anche questo, oltre che chiaramente diversi piani di lettura della vicenda. Un primo, che è quello della storia, un secondo, che è quello dell'io potenziale di Giacomo, che forse lo aiuta a superare il suo impaccio, e un terzo livello ancora, se si vuole, che è quello dell'autore, che di fronte a questa creazione che egli ha fatto di Giacomo P, il Giacomo potenziale, si smarrisce e non riesce a riannodare le fila, l'autore del libro. Io spero di esserci riuscito.
Riuscito, certamente. Volevo soffermarmi un attimo, perché non l'abbiamo fatto all'inizio, invece, su quello che diciamo è il primo livello, cioè quello della storia, no? Quello che viene narrato. Si tratta di una storia d'amore, che potrei dire incompiuta, un po' come...
incompiuta esattamente come lo è il protagonista, esatto. Incompiuta come la Turandot, e incompiuta come è la riflessione dell'autore su questa tematica. Ma questo primo livello è chiaramente quello di un uomo già di una certa età che... visto sfumare il sogno di essere un pianista, sarebbe stato un Rubinstein per intenderci, si adatta a fare un modesto lavoro che gli procura lo zio, e fra l'altro si chiude molto in sé, io lo immagino molto taciturno così, e si innamora. Poi si innamora di chi? Di una donna assolutamente pratica, algida, fredda, che calcola ogni gesto.
Cinta di gel, potremmo dire.
Quasi come la Turandot. Ecco. Mentre lui non può essere il calaf di turno. Giacomo non ha enigmi da risolvere. Giacomo è semplicemente un ragazzo già maturo, uomo non compiuto, abbastanza sprovveduto e timido, che di fronte a questa storia subisce una trambata, cioè sbatte la faccia e ritrova, diciamo, se stesso, la sua arte e la coscienza della sua stessa arte nel momento in cui si mette a studiare seriamente Turandot, e chiaramente ha la sensibilità di un musicista, però la storia non lo convince e inventano un finale tutto suo.
E c'è poi questo, il momento appunto del dolore, no? della sofferenza d'amore, è come se richiamasse un dolore più antico, come se ciascuna sofferenza riportasse ad una mancanza ancora precedente, che è la morte della madre per il protagonista.
La madre era la musa ispiratrice, era un'insegnante di pianoforte, una donna che lo risolleva e lo tira fuori dal mutismo in cui era caduto dopo l'amputazione, proprio con il pianoforte, perché gli suona. Giacomo non mangia, è piccolo, è un ragazzino scioccato, non parla, e hanno stretto un patto silenzioso. Se la mamma gli suona quell'improvviso di Schubert, lui mangia la minestra, e quindi c'è questa cosa. Poi logicamente, nel colmo, come sempre succede, della sofferenza d'amore, perché è stato lasciato da Marisa, c'è anche la morte della madre improvvisa, e quindi questo rimanere assolutamente solo con se stesso. E tant'è vero che dimentica, non ricarica più la pendola che segnava un po' il tempo di quella casa, non tocca più il pianoforte, fino a quando poi, in un finale che non dico e certo, non svelo, perché chi vuole leggere il libro, spero che lo voglia leggere, e in un finale che non dico, questo improvviso si sentiranno nella gelida chiarità di questa notte di aprile freddissima, una delle ultime sferzate dell'inverno perché anche l'inverno è algido come Turandot, e si sentiranno queste note di quell'improvviso di Schubert.
Volevo segnalare una cosa, cioè dagli ascoltatori che ci hanno sentiti parlare probabilmente pensano che si tratti di un romanzo in 8 volumi. No, sono soltanto 69 pagine, quindi tutta questa ricchezza di cui abbiamo parlato è contenuta con una concisione veramente straordinaria in un piccolo romanzo, veramente in un
ma sai,
racconto lungo, in un romanzo breve. Ecco.
Diciamo che io fin dagli esordi, come scrittore, che è una parola grossa, io sono uno che scrive, non mi reputo uno scrittore. Mi colpì una frase di Hemingway che diceva le cose più importanti il lettore le deve intuire. Questo libro è una serie di macchie temporali nelle quali il lettore può a suo piacimento immaginare il tempo che trascorre fra una cosa e l'altra, fra un avvenimento e l'altro, e riempirlo a suo piacere. E questa è l'apertura del libro, e al tempo stesso la concisione. E la concisione, se ci fai caso, come si può in 69 pagine fare una descrizione ampia e ariosa di Puccini che guarda il mare, oppure delle descrizioni di una piazza d'inverno soffermarsi per 4 pagine quando il libro è... Proprio perché sono luoghi importanti. Uno è il luogo della solitudine, che è la piazza in cui Giacomo va a cercare gli amici in quel locale, che poi nessuno l'ha avvertito, è chiuso per turno e quindi rimane lì, ed è il luogo della solitudine e dello scoramento, ma è anche il luogo in cui interviene, sembra che intervenga Giacomo, questo Giacomo P, questa presenza che poi lo aiuterà, oppure il mare di aprile davanti al quale Puccini si vede e ripassa alcuni momenti della propria vita, che è il luogo della memoria. Ho usato dei capisaldi di letteratura ottocentesca e novecentesca, però vivendola da scrittore, da uomo che scrive, vivendola in questo tempo circolare, in questo stile scisso, non sempre omogeneo, ma necessario. Fra l'altro mi occorreva, proprio perché volevo, diciamo, dare vita, come dire, a una sorta di riflessione su quello che è stato questo Novecento, un secolo pazzesco, ricco di promesse, di guerre, è il secolo che ha contemplato Auschwitz, insomma. Certo. Dicevo, questo Novecento volevo rappresentarlo anche attraverso quello che potrebbe essere anche un saggio, e in questo senso, solo in questo senso, c'è un'indicazione di saggio all'interno del libro, anche se tenevo comunque alla struttura del romanzo.
Del romanzo, certo. Ricordiamo quindi ai nostri ascoltatori il romanzo Giacomo e Puccini di Luigi Nicolosi, edito da Albatros, e grazie a Luigi Nicolosi di essere stato con noi a parlarcene.
Grazie a voi.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo. Thank you.